L'altra invece è la questione dello scontro in certe posizioni e in certi luoghi ancora esiste, cioè dell'intolleranza. Ora, noi cattolici, noi religiosi, in generale, protestanti, ebrei, movimentati, tutti hanno avuto l'intolleranza plurisecolare. Però noi abbiamo completamente abbandonato l'intolleranza oggi, già dal punto di vista storico. Il Concilio addirittura ha dichiarato la libertà religiosa. Quindi la Chiesa domanda la libertà di predicare il Vangelo e la concede a tutti quanti gli altri. Concede perfino la libertà di essere atei. La Chiesa lo dichiara fino al Concilio. Perciò, ecco, noi cattolici chiediamo oggi questa libertà, questa posizione moderna di libertà religiosa a tutti gli uomini, perché, come si dice prima, la religione è l'atto più libero che esiste. Dio permette perfino che uno vada all'inferno, ma non gli diano la libertà. Orbene, se per esempio gli stati dove c'è un regime comunista concedessero la libertà religiosa, certamente sarebbe molto facilitato l'incontro, perché la riserva che in molte parti di cattolici si fa al comunismo è il fatto che dove arrivo non c'è più la libertà religiosa. Io ho parlato del comunismo con dei sacerdoti che sono venuti dalla Jugoslavia, qui dopo la guerra, sono stati in prigione 8-10 anni, abbiamo qui a Pisa dei parroci venuti da Piume, insomma, e quindi raccontano che hanno subito. Poi sappiamo tutto quello che è avvenuto sotto Stalin, adesso lo stalinismo è finito, ma comunque rimangono ancora certe perplessità. Invece, per esempio, io ho sentito Gruppi, che è uno scrittore di quel piano della prova, quindi c'è Don Lucini, il quale ancora a Pisa lui diceva: noi comunisti facciamo la lotta e speriamo di riuscire a dimostrare che abbiamo ragione. E voi cattolici abbiamo fatto altrettanto. Però lui diceva: noi non dobbiamo più combatterci. Come si è fatto anche a dire certo, cioè io ti voglio sopraffare e quindi con la violenza io ti uccido. Se la questione si pone solo in termini di discussione, allora l'incontro avverrà, perché da parte cattolica è il cattolico è un fratello di tutti gli uomini, come Cristo è fratello di tutti gli uomini, tutti figli di Dio e quindi tutti fratelli tra di noi. Padre nostro, proprio l'inizio della preghiera, che afferma la paternità di Dio e la fratellanza universale. Quindi quel punto lì vale certamente per noi dal punto di vista religioso. Altra questione è la questione politica, ma io direi qui, cioè, dato che i cattolici hanno un po' un loro partito, non si può chiamare partito cattolico, se si chiama democrazia cristiana, diciamo, quel partito lì può fare un'alleanza politica? Questa è un'altra questione che io direi di non accettare ora, perché non si dice più da loro, sono proprio politici. Però che da parte individuale, da parte personale, si possa e si debba cercare l'incontro, questo sì, noi non possiamo odiare nessuno e non dobbiamo avere nessun nemico. Siamo gli annunciatori della pace e dell'amore universale. Come tale dobbiamo essere impegnati, come hanno fatto anche fuori dal cristianesimo Luther King e Gandhi, i quali uno era protestante, l'altro era pur cristiano, eppure hanno testimoniato l'amore e in questo erano certamente cristiani. Quanto alla questione di Pio XII, guardate, noi non è che vogliamo difendere questo Papa a spada tratta, perché anche se avesse sbagliato lui personalmente, ma qual è l'uomo che non fa? Fate voi la Papa e mettete, se in mezzo al groviglio dei conflitti, delle difficoltà, uno sceglie anche con tutte le buone intenzioni la strada, questo vogliamo la sbagliata. Però dobbiamo stare attenti a non accettare neppure la calunnia, nel senso che Pio XII, quando è stato scritto l'Ovut, il vicario da Ovut, è insorto il popolo ebraico. Sono andati dal Papa e hanno dichiarato che erano falsità quello che scrivevano, perché solo loro sapevano quanto il Papa Santa Sede aveva fatto. E se non ha condannato apertamente l'Hitlerismo e i comportamenti massacri, addirittura Paolo VI, che era segretario di Stato in quel tempo, è intervenuto in questa questione l'arcivescovo di Milano, dicendo che sapeva che se avesse appena aperto bocca, non solo non smetteva, ma avrebbe fatto ricatti all'infinito. Ora, si può dire, il Papa sapeva, conosceva Hitler perché era stato lui l'ultimo in Germania, conosceva direttamente il mondo tedesco, sapeva che cosa voleva il Papa. Il Papa può aver sbagliato, però se nella sua coscienza, a ragion veduta, ha ritenuto che fosse meno danno il tacere e poi lavorare sotto sotto in tutti quanti i modi a cercare di salvare gli ebrei. Guardate che in tutti quanti i monasteri, conventi, chiese, gli ebrei sono stati salvati da tutti nel mondo. E questo che gli ebrei, per questo gli ebrei hanno difeso il Papa, perché San Benissimo che aveva dato ordine in questo senso a tutti quanti di difenderli. Io ho visto degli ebrei, sono stato lì a Milano e mi ricordo quando sono venuti i fascisti a prendere ebrei che stavano nella casa dove stavo io, perché li avevo proprio presi in casa di nascosto, tenuti là per degli anni in certe soffitte, in certe stanzette separate, poi c'è stato l'acquestio della torre di Notre-Dame. Perché? Perché questi erano gli indizi della Santa Sede. Quindi bisogna che è una questione talmente intricata che andiamo lenti, perché se gli ebrei stessi avessero avuto la sensazione di un abbandono da parte del Papa, certamente l'avrebbero denunciato. Invece loro stessi gli hanno detto, sono nati dal Papa, eh? Io ne ho chiesto udienza per andare a smentire quella ricerca.
Sì, è vero, si sa che molti sono.
Scusate, mi permettete un'osservazione, perché qui se no la discussione si prolunga all'infinito ed è completamente fuori fase.
Sì, sì.
No, è fuori fase, perché... Io non so che cosa abbia fatto Pio XII, perché queste sono cose che non mi ci sono mai fissato. Vi dico subito, perché non me ne importa un accidente nulla. Perché a me Pio XII può essere stato ancora assassino, un farabutto. Io resto cristiano, perché non è Gesù Cristo nel Vangelo Pio XII, va bene? Se no qui dopo si va a finire, si scala a livello del pettegolezzo della massaia, insomma. Ma allora ha detto questo, ha fatto questo. Ma non ce ne importa nulla, può aver fatto qualunque cosa. Insomma, lui è un uomo, noi stiamo qui parlando del Cristo e del suo Vangelo, che è ben diversa cosa, insomma, va bene? Pio XII non è il cristianesimo, l'America meno che mai, va bene? Tutte queste cose sono tutte cause perse che noi lasciamo fare. Indubbiamente ci vorrà carità cristiana, la giustizia anche per deciderle, ma non è qui che noi dobbiamo discutere. Cioè dire, noi siamo i primi a dire, chi non agisce secondo il Vangelo lo buttiamo a mare perché non è un cristiano anche se è Papa. La questione è un'altra, insomma, la questione è di una Chiesa che oggi vuole ritrovare se stessa, la sua vera anima, e che vuole essere fedele al Cristo. Se ha sbagliato in passato, non ha sbagliato, noi ne chiediamo, Paolo VI ha chiesto un monte di volte perdono, lo chiediamo anche noi, va bene? Se ha sbagliato, d'altra parte cosa volete fare? Se a un certo punto una Chiesa ha il coraggio di fare un esame di coscienza e dire, purtroppo abbiamo sbagliato tante volte, vogliamo rivedere, e poi gli gridati lo stesso alla luce addosso, non dovevi sbagliare, e allora si finisce più a un certo punto, no? Bisogna avere un minimo di generosità, quando uno confessa il suo peccato, bisogna accettarne la confessione, e non guardare al passato, perché sennò si sta a rimproverare, allora dice, allora io tiro fuori, ma Stalin, ma sa chi ha fatto Stalin? E poi si va a finire il pentecolaio, e non è questo un discutere seriamente, no? Noi diciamo, noi abbiamo le nostre pecche passate, lo sappiamo benissimo, va bene? Il comunismo ha le sue, il tizio ha le sue, Cai ha le sue, tutti l'hanno, va bene? L'importante è guardare al futuro, però a un mondo migliore in cui ci si possa parlare da fratelli, lasciando stare le polemiche sul passato e trovandoci un po' più d'accordo per l'avvenire, mi sembra, insomma, va bene? Ecco, questa è la buona volontà nostra, è questa di mettere anche le carte in tavola, anche se si è sbagliato, io non lo so, ripeto, non è che voglio accusare Pio XII, ho fatto tutto di vuoto, se no, se anche dico fosse stato un assassino, non me ne importa nulla, io resto cristiano perché Pio XII, come ogni altro uomo,
è infallibile.
Non è che noi dobbiamo difendere gli altri, cioè noi dobbiamo difendere, dobbiamo affermare il Cristo testimoniando con la sua parola evangelica, va bene? Quindi ci preme molto più il futuro del passato, ci preme molto farci domani che andare a rivangare ciò che ci ha diviso ieri, insomma, no? Ecco.
Te non volevi intervenire? Vai, 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 andiamo.
In parte a Monastico, lei ha parlato di due filoni religiosi, no? Ritengo possibile?
No.
Quale senso, che le forze devono muoversi per superare le incomprensioni e i contrasti.
Senta, mi pare che un po' abbia già risposto Don Borla, va bene a questa... Cioè, il Concilio, proprio lui, ci ha invitato a riconoscere una cosa, che non c'è un mondo dei cristiani o un mondo degli altri, c'è un unico mondo dove vivono cristiani e non cristiani. E tutti dobbiamo essere fratelli, va bene? E cooperare per quanto si può alla costruzione di questa città terrena nella maggior giustizia possibile, capito? Quindi da parte nostra dei cristiani, proprio perché siamo cristiani, va bene? Noi non vogliamo dire chiudere le porte a nessuno, anzi, le dirò di più, va bene? Noi siamo portati, proprio perché siamo cristiani, ad amare più quelli che ci sono, direi, più lontani, no? Perché è proprio con loro che bisogna accettare maggiori punti. Ora, tutto questo però è un discorso, sottolineo, eminentemente religioso, anzi esclusivamente, perché io non voglio scendere sul piano politico, anche perché contesto che la Democrazia Cristiana sia il partito dei cattolici, va bene? E non, io non lo so, questo non è un piano che mi interessa, va bene? Io dico solo che come si realizzerà sul piano politico, non è questione che mi interessa, io sono un sacerdote, io guardo al piano umano, religioso e cristiano. Da questo punto di vista intenderci deve essere sempre possibile, purché si parta da una buona volontà e da una sincerità di intenti, da tutte le parti. E deve essere possibile rispettandoci reciprocamente, va bene? Cioè dire, non diventa più possibile la collaborazione quando da una delle due parti c'è il desiderio di sopraffazione o di strumentalizzazione degli altri, capisce? Tutte le volte che questo non c'è, cioè dire che c'è appunto quella famosa buona volontà di cui parlava Giovanni XXIII, l'intesa è sempre possibile, sempre, e deve essere possibile, perché se siamo uomini e fratelli dobbiamo pure intenderci parlando, va bene? Sia pure dicendo qui io la penso così e così, e qui tu la pensi in un altro modo, ma appunto nel rispetto reciproco, senza che ci sia volontà di sopraffazione o di strumentalizzazione da nessuna delle due parti, capisce? Quindi nella costruzione del mondo di domani credo che ci sarà la possibilità di un'intesa quando queste condizioni, mi chiedeva le condizioni, saranno rispettate, cioè dire quando ci sarà però il massimo rispetto dell'altrui libertà da parte di tutti.
Questa sera abbiamo già visto che c'è un incontro proprio fraterno, amichevole, positivo, no? Quindi si vede che si può collaborare, fare un'azione comune, abbiamo studiato addirittura il fenomeno religioso, tutti quanti insieme.
Che solo Dio può essere ateo, che dice non ha nessuno.
Sì, avrà scritto anche di peggio. Non ho capito, scusi, sotto da questa affermazione.
Gli uomini sono le religiosi, ma
vista
di
verità di
Dio.
Come gli uomini sono religiosi? Per lui? C'è la religiosa e c'è il religioso.
Vero,
eh?
Personale, è possibile la scelta di quello, anche se non si manifesta con le parole, i diritti, insomma, l'intimità dei luoghi della scelta, rimane religiosa, anche quando non si manifesta aria. Ora, da voi è stato messo in evidenza che il latino deriva principalmente della mancanza di cristianesimo di aria, e c'è, così, umano. Allora, quando mi chiedo, ora, se il padre, come chiamano, convivono in una stessa società, e l'uno è portato a essere altro, e l'altro a essere ancora credente, c'è una responsabilità personale che non può stare in giro di loro. E c'è anche il genitivo, non è sempre che c'è la vedere la società, non torna a sapere, motivi di arrivo o motivi di sensibilità, e che vanno in conto della sua coscienza ultima del rapporto con Dio. Il credere o il non credere è essendo un rapporto anche personale, non alle cuore dell'umanità, con parte compiuta, però è intimamente personale. verità e si può nutrire anche con colpa, non sempre giustificata da
me. E chi ha detto? Chi le ha detto che è giustificata? Che c'entra? Guardi, prima di arrivare a queste prese di posizione moralistiche, c'è io direi, un abisso di cammino da percorrere, perché purtroppo il vizio di noi cristiani è sempre stato quello di voler attribuire sempre un giudizio morale a ogni comportamento individuale dell'uomo. Nel Vangelo c'è scritto: non giudicate se non volete essere giudicati. Quindi della responsabilità di ciascuno di noi lo sa solo Dio. Da parte nostra, va bene, da parte nostra cristiani, comunque prima di arrivare a un giudizio morale bisognerà sempre fare un giudizio storico, perché è facile condannare chi delinque, bisogna vedere perché delinque, capisce? È facile dire quello è un delinquente quando io sono nato da famiglia ben nata, mi sono stato giustamente educato, ho avuto tutti i comfort di una buona educazione intorno e quindi non sono diventato un delinquente. È più difficile per quello che è nato un San Nemmeno da Chiesa, si è abbandonato in mezzo ad una strada e allora dopo tutti gli gridano la croce addosso. Oggettivamente certo c'è un delitto, ma soggettivamente è lui. La responsabilità fino a che punto arriva?
Se io agli altri amici, no, si fa delle cose della famiglia, di Dio.
E quello lo vede solamente Dio.
Dio,
lei
Ma
questo glielo dirà Dio, glielo lasci dire a Dio, perché glielo vuol dire lei, scusi, ma lasci fare a Dio su questo punto, no? Lei personalmente deve sempre a un certo punto esaminarsi se stesso, non gli altri. E quindi se trova che lei ha difettato nel dare una testimonianza cristiana, deve dire mea culpa. Lasci il resto del giudizio a Dio.
Se è attenuata la colpa della società civile dove l'italianismo è un pochissimo, per l'individuo che non può dire la sua vita è sempre personale.
Si capisce, chiedi una ricadenza. Solo che lei non può dare mai un giudizio concreto, perché questa responsabilità non sa mai fin dove arriva e dove arriva le altre. Vabbè. E quindi ciascun uomo è responsabile di sé. Questo è un principio generale, ciascun uomo è responsabile di sé. Purtroppo però io porto la responsabilità anche dei buoni e dei cattivi esempi che ho dato agli altri. E questo conta sul mio conto personale. Vabbè. Sul conto degli altri ci guarderà Dio. Io devo solo esaminare la mia coscienza su questo.
Si potrebbe completare forse il punto dicendo: il concilio però dichiara che c'è stata la rivelazione da parte di Dio, che quindi gli uomini, che questa rivelazione è offerta a tutti, e quindi gli uomini hanno l'obbligo di interessarsi di Dio, interessarsi della fede, cioè personalmente uno è responsabile poi anche del rifiuto, cioè uno a Dio deve rendere conto soltanto di ciò che ha professato, ma di ciò che avrebbe potuto e che magari per trascuratezza pure non ha fatto. Ecco, in questo è responsabile. Però, come dice Don Lucino, il giudizio intorno alla responsabilità soggettiva di condanno o meno non lo possiamo dare noi. Sì, la posizione conciliare è questa: Dio ha parlato agli uomini, li ha chiamato, li ha in certo modo anche provocati a corrispondere. Se poi gli uomini non corrispondono, vedete quali motivi soggettivi hanno avuto, sempre motivi giustificanti. Ecco, questo è un bravissimo punto.
Più che capitalisti, in questo caso consumisti, non che difenda il capitalismo.
Sì. Sì.
Sì, sì, sì.
Ecco, il marxismo nella sua grande storica prevede sicuramente la società per arrivare alla società stessa. Noi possiamo pensare che siamo quindi, si mangia nella pietra strada, c'è stato un avvicinamento, il padre anche da parte della Chiesa, col Concilio, si è spogliata un po' di quelle scorie. Quindi là è stato possibile di aprire un dialogo maggiore anche un po' perché la parte non sembra ha detto che i comunisti cominciano a guardare in maniera diversa alla Chiesa proprio perché si è spogliato in tutte le cose e poi le cose ecco sulla via di quello che si vuole raggiungere tutti cosa è possibile fare come possiamo muoverci cioè, cosa possiamo fare per arrivare
ma senta se io ci avessi questa formula in tasca a quest'ora avevamo fatto non un presidente dell'ONU ma un salchezzo perché non ce l'ha nessuno purtroppo vede la società di domani è tutta da inventare perché noi sappiamo che non sarà certamente quella di ieri né di oggi va bene che sono profondamente anticristiane ci posso fare va bene esiste questo fermento cristiano però all'interno della società moderna come esistono altri fermenti che naturalmente tendono a una redenzione dell'uomo, va bene? Come avverrà? Ma lo sappiamo, quel che è importante è essere tutti animati da questa buona volontà, lontani dalla pigrizia, va bene? Ed è questo parlare fra noi, perché solo parlando potremo individuare via via le strade da imboccarsi, capisce? Naturalmente io non ce l'ho questa formula in tasca e credo che non ce l'abbia nessuno oggigiorno, va bene? Ed è un grosso sforzo di inventiva che bisogna fare fra tutti, va bene? Perché lei vede per esempio oggi noi abbiamo una contestazione presente che dice giustamente che ci sono una quantità di cose storte, va bene? Però per questa contestazione ancora una parola costruttiva non è venuta, va bene? Perché non lo sanno nemmeno loro, io mica li accuso, dico che sono come noi, non lo sanno. Anzi, è già molto che abbiano detto che le cose non vanno, insomma, va bene? È già un valore positivo, va bene? Ma da dove deve venire? Appunto da questo sforzo che dobbiamo fare tutti insieme per costruire un mondo migliore domani, capito? E a questo vale tanto un sincero colloquio, va bene, scambio di idee, dibattito, va bene, anche a volte può essere anche dialettico il dibattito, anzi lo è spesso, va bene, perché solo in questo modo, parlando e non odiandosi, va bene, si potrà individuare le strade per costruire un mondo migliore, si spera che sia costruito da tutti domani, che nessuno sia escluso da questa costruzione, capisci?
Molte domande.
Grazie.
Sì.
Devo dire che è questo, che come la dottrina cristiana, come il cristianesimo si è spogliato e ha portato delle cose moderne, ha lasciato il mezzo di sé. Io penso che anche i cristiani continuano, che anche la dottrina di Karl Marx, che è stata studiata nel 48, nel 1948, al tempo nostro, che è più... mentre oggi se il cristianesimo, perché si vede anche da, diciamo sì, da Papa Giovanni, detto il Papa Giovanni, è stato chiamato anche da comunisti, alla sua che si vede anche di lì che anche la religione cattolica ha fatto delle modifiche, si vede anche i comunisti che sono d'accordo con la religione, perché? Perché ci sono, quando la religione porta delle cose buone, è ammessa dai comunisti, ecco quello che ho detto io, anche la religione cattolica non va, diciamo, tenuta come tale che ci venga a mordere oppure che ci venga a prelevarci, no. Bisogna dire che anche da quel punto di vista ci saranno delle modifiche, perché sia per la religione vuole delle cose che si pubblicano male, vuole delle cose che portino il benessere all'umanità, a tutta l'umanità, come Cristo vuole lui stesso, sia nelle cose terrestri, sia nell'aldilà. Gesù Cristo la vuole anche nell'aldilà, forse la religione calomante, anzi, le
persone arriveranno anche loro un domani a capire che bisogna avere lo spirito anche portato nella realtà. Ecco che bisogna cercare tra i marxisti, diciamo così, e i cristiani di collaborare, cercare di capire la vicenda per portarci un benessere sia sulla terra, diciamo così, sulla vita terrena. E poi i cristiani cercheranno a sua volta di illuminare questi che sono cercati atei o anche anti-atei, di illuminarli su, anche sulla realtà, sul benessere che possano portare alla realtà. Ecco che questo io penso che forse una più collaborazione sia dalla parte del sistema dei cristiani, sia dalla parte comunista, io penso che un domani a fare questi dibattiti, che forse la parte da sola, ci si possa giungere. Invece prima, molti anni fa, i comunisti in chiesa erano stati scomunicati, non potevano quasi entrarci. Ecco la scelta. Invece oggi,
no, i comunisti, non comunisti mai, i marxisti, cioè quel tipo, di comunista che aderiva a quella mentalità materialistica.
Sì, però oggi...
Senta, comunque guardi, io nella mia conferenza le ho detto proprio questo, perché le ho detto infatti che quella condanna di Marx si deve a un certo tipo di cristianesimo che aveva davanti, mentre oggi, cambiato il tipo di cristianesimo, anche il comunismo ripensa a questa notizia. Oh, per di più, quello che ha detto lei, non lo dico io, l'ha detto un papa, perché se lei ha letto la Pacem in Terris di Giovanni XXIII, alla fine di quell'enciclica Giovanni XXIII ha detto attenzione di non far confusione tra le ideologie e i movimenti politici, economici e sociali che da quelle ideologie derivano, perché l'ideologia una volta scritta resta quella che è. I movimenti politici aspirano a quelle ideologie, invece divengono, si evolvono nella realtà. E quindi non si può mai dire, siccome Marx ha detto così, quindi il comunismo è condannato per sempre, capito? Ha detto attenzione, fate attenzione, perché l'ideologia iniziale è quella, va bene? Però dopo c'è la storia del movimento che ne deriva, il quale può anche modificarsi, capito? Ecco, quindi appunto noi siamo a questo punto, va bene? Anzi, lo speriamo con tutto il cuore, va bene? Che si modifichi e che ci sia questo reciproco rispetto fra tutti, e questa reciproca, mi scusi, mi faccio le parole di stanza, questo reciproco amore fra tutti, va bene? E quindi che ci possa essere veramente una sincera e cordiale intesa su un piano proprio di rispetto umano, di amore cristiano fra fratelli. Ammesso che le idee sono ancora diverse, dovranno modificarsi, ma come ho detto prima, noi non chiediamo che i comunisti diventino tutti cristiani o i cristiani diventino comunisti, noi chiediamo che fra gli uni e gli altri ci sia questo rispetto totale e questa libertà assicurata, per cui io posso essere cristiano senza te anche in regime comunista, e il comunista possa essere comunista anche in regime cristiano, se c'è un regime cristiano, insomma, capito?
Il comunista nello stesso tempo può essere cristiano, quando...
No, non è, io non dico questo, sì, potrà essere forse, potrà essere, resta a vedere, perché il comunismo sta evolvendosi, cosa che posizione, ma è tutto possibile nella storia. Se lei pensa, guardi, che le nostre libertà democratiche che noi rivendichiamo oggi sono nate in un contesto anticristiano, anticlericale, come quello dell'illuminismo e della rivoluzione francese, vabbè, e che oggi sono state santificate dal Concilio quando nell'ultimo decreto ha dichiarato la libertà religiosa, vabbè, che in fondo non ha fatto altro che santificare le libertà dell'89, vabbè, lei vede che enorme strada è stata compiuta, vabbè. Ora noi speriamo che quale strada possa essere compiuta, certo, vede, perché oggi sono state approvate quelle libertà? Perché hanno perso, va bene, tutto il contesto, va bene, anticristiano che gli era dietro, ed è rimasto il valore veramente cristiano invece che portavano, capito? Nel marxismo c'è indubbiamente un messaggio anche di valore cristiano, di una verità che magari noi avevamo trascurato, che è quella della promozione di una classe sempre sfruttata dal proletariato, però bisogna essere spogli di tutto quel contesto materialista, eccetera, che finora, in cui finora è rimasto incartonato, capito? Se questo avverrà, indubbiamente non ci sarà niente di male a essere socialista e cristiano, qualora il comunismo si spogli di un contesto materialista ateo e resti semplicemente la rivendicazione della dignità del proletariato. A questo noi ci inchiniamo, capito?
L'impegno verso il mondo Noi possiamo dire il comunista lo esprime al cattolico come impegno. D'altra parte però lui non ha la dimensione soprannaturale se aderisce al marxismo. Il cristiano invece del secolo scorso, quel tipo di cristiano che ha visto Marx, era un cristiano che guardava più all'aldilà che all'antiquà, e anche questo non era un perfetto cristiano. A me pare che la sintesi sia quella che io ho accennato un po' brevemente, perché era passato troppo tempo, non ci volevo, ma la sintesi è considerare che noi dobbiamo, per essere cristiani, lavorare sia per l'aldilà sia per l'antiquà. Uno non è cristiano né se guarda solo la terra rinunciando a Dio, né se guarda solo Dio rinunciando a risolvere i beni temporali. Ora vedete che c'è storicamente una specie di provvidenza immanente, che è precisamente questa la derivazione di una nuova società, che sia quella del domani, in cui caduti gli odi, le incomprensioni e gli esclusivismi, si arriverà veramente a mettere insieme questi due aspetti, che è veramente il messaggio cristiano inteso completamente.
Volevo dire questo, no? Però mi sembra che bisognerebbe fare una distinzione fra quello che è il marxismo inteso come filosofia completa e quindi visione generale del mondo, e marxismo inteso invece come storicismo, cioè come visione della società e quindi analisi scientifica dei mezzi che ha la società per evolversi. In questo senso mi sembra che non ci sia una distinzione assolutamente, e anzi che non ci sia da parte del cristiano la chiusura al marxismo come storicismo, cioè come analisi della società e possibilità di studiarne le forze, no? Per vedere che tipo di sviluppo ha. Cioè, assistei poco tempo fa a una discussione fra un marxista e il professor Girardi, no? Dove si disse chiaramente che la Chiesa non ha una visione sociale, cioè non ha una visione sociale, non ha una dottrina sociale, no? Per cui il cristiano può accettare benissimo l'analisi e l'indagine fatta dal Marx sulle forze della società, no? Prendendo atto di questo, cioè può esistere un cristiano che ammette la proprietà privata, no? Ma può esistere anche un cristiano che condivide la visione sociale di Marx. Cioè, secondo anche Don Girardi, non c'era una distinzione, no? E non ci poteva essere incompatibilità fra la visione cristiana e un'analisi marxista della società. Questo da distinguersi invece dalla visione generale di Marx, no? Cioè, secondo Marx non si pone il problema religioso, la religione è l'umanità, cioè tutto quello che si può fare per l'umanità,
ma
eccetera.
Ecco, no? Quando decadiamo dalla filosofia ai problemi di storia, di economia, di sociologia, lì andiamo nel campo scientifico, cioè nel campo puramente di elementi umani, che non c'entra più la religione. Allora lì un cristiano a che cosa aderisce? Aderisce a quelle visioni o a quelle interpretazioni di problemi che meglio crede che rispondono alla sua coscienza, alla sua formazione, alle speranze, alle necessità, eccetera.
Ecco, però mi sembra che fino a oggi c'era questo pregiudizio, sì, e c'era questa tendenza a voler affermare che il cristiano era legato mani e piedi alla visione capitalistica della società.
La visione capitalistica, c'era un pasticcetto che si chiamava sociologia cristiana, insomma, che poi non era niente definito, ed era veramente un pasticcetto, perché su questo punto, insomma, è strano, come dire, noi bisogna costruire la storiografia cristiana, ma la storiografia non è né cristiana, né marxista, né pagana, è storiografia, è un fatto scientifico, una critica storica, vabbè. Così qui dice la sociologia, ma che sociologia cristiana? Esisterà un nuovo modo di risolvere i problemi politici e sociali, ma che non è né cristiano né non cristiano, sarà il metodo più adatto, a cui collaboreranno cristiani, non cristiani, ma qui, capito, questa sacralità, di volere sacralizzare tutto deve essere cristiano, insomma, vero? Dal bar dove a prendere il caffè, alla storiografia a cui credo, questo no, insomma, vero, perché appunto la storiografia è un fatto di critica, e quindi a un certo punto ha ragione Benedetto Croce quando mi dice che Marx mi ha fornito un nuovo canone di interpretazione storica, perché tutti i fatti economici prima ignorati da lui in poi, insomma, sono stati rivalutati, e questo è verissimo, un apporto storico di storiografia considerevole, insomma, vero.
Ci sono altri interventi?
Avete durato a lungo, bravi, eh? Non sei stato?
Allora ringraziamo i professori intervenuti.